Il testo che proviamo a meditare questa mattina è tratto dal capitolo 45 del libro del profeta Isaia. Isaia 45, leggiamo da 15 a 25. In verità, tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele, Salvatore. Saranno svergognati, sì, tutti quanti delusi, se ne andranno tutti assieme coperti di vergogna i fabbricanti di idoli. Ma Israele sarà salvato dal Signore mediante una salvezza eterna. Voi non sarete svergognati né delusi, mai più in eterno. Infatti così parla il Signore che ha creato i cieli, il Dio che ha formato la terra, l'ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perché rimanesse deserta, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono il Signore, non ce n'è alcun altro. Io non ho parlato in segreto in qualche luogo tenebroso della terra. Non ho detto alla discendenza di Giacobbe, cercatemi invano. Io, il Signore, parlo con giustizia, dichiaro le cose che sono rette. Radunatevi, venite, accostatevi tutti assieme, voi che siete scampati dalle nazioni. Non hanno intelletto quelli che portano il loro idolo di legno e pregano un Dio che non può salvare. Proclamatelo, fateli avvicinare, si consiglino pure insieme. Chi ha annunciato queste cose fin dai tempi antichi e le ha predette da lungo tempo? Non sono forse io, il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto, non c'è Salvatore fuori di me. Volgetevi a me e siate salvi, voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio, non ce n'è alcun altro. Per me stesso l'ho giurato, è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia e non sarà revocata. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua mi presterà giuramento. Solo nel Signore, si dirà di me, è la giustizia e la forza. A Lui verranno pieni di vergogna quanti si erano adirati contro di Lui. Nel Signore sarà giustificata e si glorierà tutta la discendenza di Israele. Amen. Nella Bibbia non c'è quella distinzione che invece per noi è familiare tra credenti e non credenti, persone religiose e atee. Perché per la Bibbia tutti credono in qualcosa, tutti hanno un Dio. Magari sei tu stesso il tuo Dio, o la ricerca della tua felicità, oppure c'è anche... A volte succede il caso che il proprio Dio è la ricerca perversa del male contro se stessi, del male contro gli altri, c'è anche questo. In ogni caso, ognuno ha un proprio Dio, un proprio punto di riferimento. Per la Bibbia il problema è un altro. Il problema è, sì, ma chi è il tuo Dio? Il problema della Bibbia è la distinzione tra la fede nel Dio vero e gli idoli, quelli che appunto non sono dei riferimenti veri. Dove attenzione, fate attenzione a questo, quando noi diciamo Dio vero, non è perché è chiaro che uno potrebbe leggere questo linguaggio che abbiamo ascoltato in termini di intolleranza, solo io e gli altri niente. Ma attenzione, quando la Bibbia dice Dio vero, Dio falso, intende questo, il Dio che ti rende vero, il Dio che falsifica la tua vita. Perché vedete, il problema della idolatria nella Bibbia non è una questione teologica, è una questione umana. Dimmi chi è il tuo Dio e ti dirò chi sei, che pasta umana sei, come vivi, quali sono i sogni che ti abitano, i tuoi desideri. E questo è il problema, capite? Perché se no è una cosa di chiesa, vabbè, quelli che si interessano a Dio poi fanno queste distinzioni tra di loro, c'è un Dio vero, poi ci sono gli altri dei che non sono veri. No, qui è in gioco la nostra umanità. A che cosa credi veramente? Come dai forma alla tua esistenza? Capite allora che non è una questione di statue, totem, allora ci sono le chiese che sono più tentate dall'idolatria, altre meno. Il riformatore Giovanni Calvino diceva che ogni cuore umano è una fucina di idoli, Tutti noi siamo abitati da questa tentazione, capite? Allora, il problema è capire qual è il Dio che ti rende una persona autentica, rispetto all'idolo che è un abbaglio. Allora, qui il profeta Isaia, nelle parole che abbiamo ascoltato, prova a offrire due criteri. Il Dio vero è il Dio che ti salva, mentre l'idolo non è in grado di salvarti. Questa è stata l'esperienza del popolo che era schiavo in Egitto, che ha gridato, e nel libro dell'Esodo si dice che non è che ha gridato Dio, non era una preghiera, era un grido di disperazione, non ce la facciamo più, ci schiacciano. E Dio ha raccolto questo grido muto e ha deciso di intervenire. Cioè, il vero Dio, tu lo capisci, perché vuole il tuo bene. In termini umani, se l'idolatria è un problema umano, ci sono degli ideali, delle passioni che ci abitano, che non vogliono il nostro bene, che deturpano la vita, la sfigurano. Dio vuole la tua salvezza, prima affermazione. Ma poi c'è un'altra che ai nostri orecchi sembra paradossale, perché dice, l'abbiamo ascoltato all'inizio, tu sei un Dio che ti nascondi. Come che ti nascondi? Perché se sei un Dio che salva, entri nella mia vita, sei visibile, ti vedo all'opera. E invece qui ti viene detto, guarda che mentre l'idolo lo vedi, è a tua portata, Dio si nasconde. Cosa vuol dire che si nasconde? Vuol dire che non desidera comunicare con noi? No, perché poi tutta la Bibbia sta a testimoniare che Dio parla. Dio non è un interlocutore senza volto, per cui un giorno è così e l'altro giorno è cos'ha, un Dio arbitrario, dipende da come con che luna si sveglia al mattino. No, Dio si comunica, parla, si rivela. Ma attenzione, la rivelazione, lo dice bene la nostra parola in italiano, non è solo svelamento, togliamo il velo, rivelo, ma anche lo rimettiamo il velo, rimetto il velo. Cioè, nella Bibbia il Dio che parla, il Dio che si comunica, è anche il Dio che si nasconde. Mentre l'idolo ce l'hai lì chiaro, è a portata di mano, lo comprendi, e qui ci viene in mente la famosa frase di Agostino che abbiamo citato più volte, se lo comprendi non è Dio. È un idolo. Se è qualcosa che è a tua portata, non è quel mistero del mondo che chiamiamo Dio, ma è un amuleto, qualcosa di magico che usi quando ti serve. Il Dio che parla è anche un Dio che si nasconde. Mentre l'idolo, appunto, ce l'hai a portata di mano e replica le tue idee. Ti salva come tu pensi sia la salvezza. Il Dio vero si nasconde. Si nasconde nelle pieghe della tua esistenza, anche nei tuoi fallimenti, anche nei tuoi inferni, perché esistono gli inferni, non nell'altro mondo, qua. Pensare che Dio ha in mente una salvezza che non è solo quello che pensiamo noi, che c'è un mistero che ci sfugge. Questo vale anche nei rapporti umani. Pensate, quando finiscono le relazioni di coppia, le amicizie, quando tu pensi di aver compreso l'altro, non ha più niente da dirmi, so tutto di quella persona. L'idolatria è questo, pensare che tu puoi procedere in automatico, per abitudine, perché hai capito tutto, con gli altri, con Dio. E invece Dio si sottrae a questa presa. Dio si nasconde. E la domanda è, dove si nasconde Dio in questa stagione della mia vita? Dove si nasconde? C'è un raccontino della tradizione ebraica in cui si parla di un famoso rabbi, un maestro, che a un certo punto, mentre nel giardino di casa si vede arrivare incontro il suo nipotino, in lacrime, e dice, cos'è successo? No, stavamo giocando giocavamo a nascondino e io mi sono nascosto e non mi trovavano. Io all'inizio ero contento, che bello, ho trovato proprio il posto che gli altri non riescono a vedermi. Però dopo è passato tanto tempo, troppo tempo, a un certo punto sono uscito e non c'era più nessuno, non mi hanno cercato. E il nonno lo abbraccia e gli dice: ti capisco, sai che la stessa cosa succede anche a Dio? Anche Dio si nasconde e noi non lo cerchiamo. Oggi questa parola ci chiede di tornare ad essere dei cercatori, delle cercatrici. Cercare gli altri, non darli per scontati, pensare che c'è sempre un mistero anche nella persona che riteniamo più grezza, più banale, ma guarda questo qua, che vita fa. Credere che ogni persona, ogni essere umano è abitato da un mistero. E poi cercare colui che ci cerca, Dio, quel Dio che si nasconde nelle pieghe del nostro vissuto, anche là dove ci sembra impossibile che Lui ci sia. Essere persone che sono animate da questo desiderio di ricerca. E ci poniamo questa domanda: in questo momento della mia vita, dove si sta nascondendo Dio? Amen.